Radio Immagina.
E bentornati all'ascolto di Radio Immagina. Oggi in questo focus, in questo approfondimento, parliamo di un libro, Lettera a un partito mai nato, e il sottotitolo, La crisi del PD e i rischi per la democrazia italiana. L'autore è Carmine Fotia, un giornalista che è un firma del Manifesto per molti anni, poi direttore di Italia Radio, vice direttore della Sette, direttore del Romanista, collaboratore dell'Unità, dell'Espresso, che abbiamo il piacere di avere con noi. Benvenuto a Radio Immagina, Carmine.
Buongiorno Andrea.
Allora, e questo libro di Carmine, possiamo definirlo un viaggio inchiesta, con tante voci, con conversazioni interessanti, da Claudio Martelli a Mario Tronti, alla sindaca di Ancona Mancinelli, ma anche le voci di Roberto Morassut e di tanti e tante altre, che nasce e comincia questo viaggio nel momento più difficile della storia del Partito Democratico, che sono poi i mesi all'indomani della sconfitta elettorale alle politiche del 25 settembre dello scorso anno. Però, come scrive Marco da Milano nella prefazione al libro, è anche un atto d'amore per la sinistra, è anche un incoraggiamento, aggiungo io. Perché, Carmine Fotia, ti chiediamo, hai deciso questo viaggio?
Ma guarda, il viaggio comincia dopo la sconfitta elettorale e finisce all'indomani dell'elezione di Elly Schlein. Quindi, come dicevi tu, è un viaggio nel momento più difficile forse della storia del Partito Democratico, perché mai come questa volta questa sconfitta elettorale è il frutto di processi molto lunghi, di un distacco crescente tra il partito e popolo che avrebbe dovuto rappresentare, di un appiattimento sul governo per tanti anni, una perdita di identità, e tutto questo ha portato a uno spaesamento del popolo democratico. Io ho voluto fare questo viaggio immergendomi dal basso, facendo l'inchiesta come ci hanno insegnato i nostri maestri, Andrea, come Valentino Parlato, no? Che ci diceva sempre: le inchieste si fanno taccuino e suola nelle scarpe.
Ecco, lo ricordo bene.
Ho usato più il telefono, diciamo, non solo la suola delle scarpe, ma l'idea era di raccontare un po' come reagiva a questa situazione di forte crisi, quello che rimane comunque il tessuto democratico più importante del paese tra i partiti politici, quindi anche se si è ristretta rispetto al passato, ma comunque parliamo di migliaia e migliaia di persone che io non pretendo assolutamente di poter rappresentare tutte, ma credo di aver raccolto comunque opinioni dal segretario del circolo al parlamentare, al dirigente di partito, all'amministratore, al sindaco, al filosofo, in modo tale che venisse fuori la complessità anche di questo popolo democratico.
Sì, è vero, questo lo restituisci bene nel libro, in questa lettera a un partito mai nato. E devo dire che questi colloqui, tu dicevi, con militanti di base, simpatizzanti, parlamentari, intellettuali, amministratori, sindaci, hanno forse come denominatore comune quello, sì, di raccontare una delusione, uno smarrimento, ma anche evocano speranze, le speranze di un popolo perduto per mancanza di riconoscibilità, di chiarezza, di dare concretamente seguito a ciò che si dice. E arrivo alla domanda attraverso gli ismi, che negli anni passati secondo me hanno inclinato fino a quasi a rompere il rapporto tra il PD e quel suo popolo di cui tu parlavi. E li riassumo utilizzando un editoriale di qualche settimana fa del direttore della stampa Massimo Giannini: governismo, elitismo, correntismo. È così?
Sì, ce ne aggiungerei un altro che spavento.
Un altro ismo?
Radicalismo. Perché tutti gli ismi sono la negazione, diciamo, dell'oggetto a cui si riferiscono. Cioè, è chiaro che è giusto stare al governo, no? ma non è giusto appiattirsi, cioè è chiaro che un partito di sinistra moderno deve puntare ad andare al governo, perché è dal governo che si muovono le leve che ti consentono di fare le riforme per migliorare la condizione delle persone che stanno peggio. Quindi è chiaro che deve tendere ad andare al governo, ma se andare al governo significa andarci sempre e comunque con tutti, senza mai lasciare un segno, questo diventa il governismo che fa molto male. Così come l'elitismo. Non è che è sbagliato rivolgersi all'elite. Il Partito Comunista Italiano, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, cioè i grandi partiti della Prima Repubblica, furono partiti composti da elite culturali e intellettuali, ma radicate nel popolo e spesso venendo esse stesse dal popolo e evolvendo a elite, a classe dirigente. Quindi se con elitismo vuol dire che non si può rinchiudere a parlare in modo astruso con, come dire, i quattro amici al bar, è giusto, ma se con ciò, come purtroppo oggi appare, poi si vuole respingere l'idea che un partito deve avere una sua classe dirigente strutturata e culturalmente forte. Infine il radicalismo, che è un rischio che oggi vedo anch'esso molto forte. Essere radicali è necessario oggi, perché la situazione è tale per cui le riforme che servono sono incisive. Poi i riformisti sono sempre stati radicali, cioè lo statuto dei diritti dei lavoratori è una grande conquista epocale, così come la scuola pubblica, il diritto al voto universale, cioè le grandi riforme sono sempre...
Il servizio sanitario nazionale, visto che parli degli anni 70, no? Di quelle grandi, di quelle grandi riforme.
Sono sempre rivoluzionarie, ma se poi tu questa radicalità la traduci nel radicalismo, per cui come dire, estremizzi le tue posizioni cercando solo la tua identità ideologica e non di portare a casa un risultato concreto. Faccio un esempio, una cosa che si discute moltissimo. È ovvio che la battaglia per i diritti dei bambini, dei minori, sia una battaglia sacrosanta, che la sinistra deve combattere, che il PD di Elly Schlein, per fortuna, su questi temi mostra un bel volto combattivo che era da tempo che aspettavamo. Quindi applausi e complimenti. Però se poi questo diventa voler introdurre motivazioni di altro genere che riguardano per esempio la gestazione per altri, su cui io non è che ho una posizione ideologica, ma credo che oggi, ecco, allargare l'obiettivo a quello sia sbagliato.
Ma infatti è quello che sta cercando, la destra sta cercando di buttare, esatto, la palla in calcio d'angolo, evocando temi che non sono in questo momento nell'agenda politica, ma ci sono i diritti dei bambini. E secondo me su questo tutto il PD ha fatto molto bene a molto schierarsi e a essere, da questo punto di vista, radicale. Faccio un passo indietro, dubbio, Carmine, perché... Sì. Poi torneremo ovviamente alla sinistra, perché poi tu gli ultimi capitoli li hai scritti post 26 febbraio, quindi dopo, torneremo anche su questo. Ma quello che però è un volume che non si limita soltanto al PD, al Partito Democratico, alla sinistra, perché ci sono capitoli su questa destra-destra di Giorgia Meloni, sul Conte, sull'evoluzione di Conte, sul populismo di Conte e dei 5 Stelle, che ha come asse portante il libro sicuramente La sinistra e la sua funzione in Italia e in Europa, però osserva anche qual è l'Italia di oggi e come l'Italia politica di oggi rispecchia l'Italia di oggi.
Sì, bravo, il tentativo è un po' questo, cioè di inserire questo racconto del PD in un momento in cui occorre cogliere i grandi cambiamenti che ci sono sia dal punto di vista sociale che politico. Per esempio, dall'analisi del voto che io ho svolto utilizzando, diciamo, le categorie di un grande tecnico che è Carlo Buttaroni, facendo un'analisi economica del voto, noi scopriamo che davvero è cambiata la composizione sociale dell'elettorato di sinistra. Cioè davvero abbiamo un problema enorme che non è solo racchiudibile nello schema delle ZTL, perché anche questa, diciamo, è una
semplificazione, mettiamola così.
Eccessiva, sì, perché comunque che cosa hanno fatto di male i poveri ceti medi intellettuali che abitano nei centri urbani delle grandi città, che sono cosmopoliti e che votano a sinistra, come siamo noi in fondo? Che male abbiamo fatto? Perché dobbiamo cospargerci il capo di cenere? Ma il tema vero è che bisogna afferrare quel voto operaio popolare che da anni vota a destra, e non solo in Italia. Questo è il vero tema. Cioè...
Sì, e soprattutto, Carmine, scusami se ti interrompo, però io penso questo, che quel voto lì, operaio, che ha, e quel voto popolare di chi è più, di chi ha più paura, di chi è più fragile, in questi anni, se noi esaminiamo le ultime tornate delle elezioni politiche, nel 2013 ha premiato i 5 Stelle e la Lega, nel 2018 ancora.
Mai, guarda, questo è un dato interessante, no. Il voto operaio non è mai andato ai 5 Stelle in maniera, sì. L'analisi del voto risulta questo, che sì. E noi abbiamo un paese che è fatto così, il PD prende i voti nelle grandi città e diciamo in una parte del centro Italia, la destra diciamo così è concentrata molto al nord, e però con la Meloni che è molto forte anche nel centro Italia, come abbiamo visto nelle ultime regionali, e che acchiappa il voto operaio, che è un voto diciamo che chiede protezione,
che andava alla Lega negli anni passati,
che andava alla Lega, i 5 Stelle prendono il voto dei disoccupati e dei precari, sì. È evidente che un'Italia spaccata così non può funzionare, che il compito della sinistra, come sta facendo benissimo il partito, il nuovo leader dei laburisti inglese, Sturman, che parla un linguaggio semplice, che si rivolge a quelli che sono delusi dalla Brexit, così come secondo me la sinistra deve difendere gli interessi operai, dimostrando che si difendono meglio con un atteggiamento aperto europeo che con un atteggiamento chiuso e protezionista. Ma la sinistra nasce per dare protezione ai ceti deboli, questo secondo me ce lo siamo dimenticati, ma anche perché
questo
proteggere era diventato un anchilosarsi intorno, diciamo così, a qualcosa che non reggeva più.
Ecco, questo mi aiuta a citare questo libro di Carmine Fotia. Siamo a Radio Immagina e con noi in collegamento c'è Carmine Fotia, che ha scritto, ed è da pochi giorni in libreria, Lettera a un partito mai nato. Pagina 180, la conversazione con quel grande intellettuale politico della sinistra italiana, Mario Tronti, parla della storia del Novecento che ci ha consegnato una lezione magistrale. Una sinistra senza popolo lascia il popolo alla destra. C'è un solo modo per combattere e battere questa destra: togliergli consenso di popolo. Esattamente quello che questa sinistra non sa fare. Se a una destra che si dice sociale contrappone una sinistra liberale, la partita è già persa. Se a una destra che parla il linguaggio del popolo contrapponi una sinistra che parla il linguaggio dell'elite, chi ti capisce? Se a una destra contestatrice dello stato delle cose contrapponi una sinistra solo di governo, che speranza hai, dice Tronti in questa conversazione con Carmine Fotia, di farti accettare o magari solo di farti capire? Carmine.
Esatto, esattamente così. Io per questo nel libro, come tu dicevi, ci sono questi due capitoli, sono abbastanza diciamo spessi rispetto al resto del libro, che riguardano, uno si chiama Conoscere l'avversario ed è l'analisi della figura di Giorgia Meloni, e l'altro si chiama Il potere del ciarlatano ed è rivolto al presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte, senza voler, ovviamente non è un insulto alla citazione di un libro, lo dico subito, se no chissà che succede. E Il potere del ciarlatano è il libro scritto da una ricercatrice, Greta De Francesco, che analizzava, diciamo, durante gli anni dell'avvento del fascismo, analizzava la seduzione di questi ciarlatani, diciamo, che nei momenti di difficoltà possono abbindolare il popolo. Ecco, io credo che la sinistra abbia, come per riconquistare il suo popolo, la sinistra non deve commettere l'errore di farlo in termini geografico-stradali, più a sinistra, più a destra, non è questo il problema. Il problema è che queste forze, soprattutto il voto popolare si riconquista attraverso proposte radicali ma concrete, realizzabili, che la gente percepisca come qualcosa che si può realizzare, per la quale si può fare.
E per trasformare, certo, per rendere migliori, per aiutare quelle fragilità, per intervenire sull'ambiente. Cioè,
e così le diseguaglianze non si contrastano se non si riconosce quali sono oggi, e non sono più quelle del passato, non passano più solo attraverso la scomposizione in classi contrapposte, gli operai, i proletari, come dire, l'immaginifico Derrida, che però secondo me molto bravo come sociologo, ma diciamo riguardo alla storia dei partiti, secondo me dovrebbe prendere forse qualche consiglio dal grande Mario Tronti, perché quando Derrida immagina il futuro con l'alleanza tra il PD e 5 Stelle, dice il PD deve fare il partito neoborghese, i 5 Stelle devono fare il Partito Socialdemocratico. Questa è una sciocchezza sesquipediale che ignora la storia concreta, materiale.
E infatti, questo arrivo.
Il PD non deve mai rinunciare a essere un grande partito socialdemocratico, ma come deve essere oggi, che non guarda l'indietro, post-ideologico. Questo è l'Islaine. È stata una grande novità.
E arriviamo proprio a questo.
E ha vinto per questo.
Arriviamo proprio a questo su Radio Immagina. Stiamo parlando del libro di Carmine Fotia, Lettera a un partito mai nato, che come capite non l'abbiamo citata all'inizio, fa il verso a un grande testo di Oriana Fallaci di molti decenni fa. E io devo dire...
Peraltro mi ha detto il mio carissimo amico Francesco Rutelli, mi ha scritto, guarda che io circa 20 anni, mi pare 20 o 10 anni fa, ho scritto un libro che aveva come sottotitolo proprio questo, quindi vuol dire che questo tarlo il PD non sia mai nato, non me lo sono inventato io.
E devo dire comunque che appunto l'entusiasmo suscitato dalla vittoria di Elly Schlein lascia ben sperare. I sondaggi, per quel che valgono, raccontano di un PD di nuovo perno di qualsiasi alternativa alle destre, di 1.800.000 voti recuperati in larga parte in quel grande mare dell'astensionismo, di un tesseramento riaperto da pochi giorni e che ha portato 16.000 nuovi molti nuovi iscritti. Sono questi sicuramente segnali incoraggianti, perché io credo che, torno a una citazione di Tronti, che proprio quei temi della giustizia ambientale, della giustizia sociale, del femminismo, dei diritti sociali e dei diritti individuali che vanno di pari passo, utilizzo ancora la pagina 187 del libro di Carmine Fotia, che abbiamo qui a Radio Immagina ospite per parlare di Lettera a un partito mai nato. A un certo punto ancora Tronti dice, parla del lavoro, e contrasta la critica che è stata fatta a Matteo Lepore, sindaco di Bologna, che diceva di aggiungere la parola lavoro al nome del PD. È una proposta di buonsenso. Il problema del lavoro è al centro della vita quotidiana della stragrande maggioranza delle persone. Il lavoro che c'è, il lavoro che non c'è, il lavoro povero, il lavoro precario, la fatica del lavoro, per i più, solo per qualche privilegiato, la soddisfazione del lavoro. Di che si discute a tavola, in famiglia, se non di lavoro, per sé, uomo e donna, per i figli e le figlie, se non di salario, di stipendi, di entrate con cui è difficile arrivare alla fine del mese? In famiglia, e sarebbe ora che la sinistra facesse attenzione a questo tema che tuttora regge l'intero edificio della società. Mi sembrano parole molto molto concrete, ecco, proprio sì. Che non hanno il difetto dell'ideologia, allora, per riprendere
esatto. Il grande, siccome Mario è, come dire, il fondatore dell'operaismo, sa che gli operai sono, come lui una volta li definì, una rude razza pagana, cioè vanno molto al concreto, no? E poi questo la leggerei io in accoppiata anche con la conversazione molto interessante che ho fatto con Martelli, con Claudio,
sì,
Martelli.
La citavo all'inizio.
Ex vice segretario del PSI, sì, perché lui introduce lì un tema che secondo me è molto importante, cioè il Partito Democratico quanto ha indagato, quanto tempo impiega a indagare su che cosa è diventato oggi il lavoro? Perché dire lavoro oggi può significare nulla. Cioè le partite IVA dei giovani artigiani, dei giovani commercianti, sono o non sono parte del lavoro che dobbiamo difendere? No?
Assolutamente.
Perché
sì.
Il problema è questo, che la sinistra ha concepito il lavoro fino ad oggi unicamente come un'eredità novecentesca il lavoro organizzato, il lavoro dipendente e il lavoro in fabbrica. Oggi non è più così, oggi il lavoro è qualcosa che è diventato anch'esso come tutto fluido. Io cito, per raccontare questo spaesamento, cito frasi Marx che io amo di più, contenuta nel manifesto del Partito Comunista Italiano, quando dice, riferendosi alla modernità, alla capacità rivoluzionaria del capitalismo di cambiare le forme dell'economia, della società, della politica, io cito la frase che dice tutto ciò che è solito si dissolve nell'aria. Ecco, questo è lo spaesamento che oggi abbiamo. Se non riconosciamo che cos'è il lavoro oggi, è lì che perdiamo i voti. Perché dovrebbe votare per il PD oggi un giovane o una giovane partita IVA con un contratto precario? Quali sono le battaglie che ha fatto il PD e la sinistra? Per i 5 Stelle gli hanno dato una risposta, secondo me, del tutto insufficiente e che non può essere duratura, come detto, di cittadinanza, che tuttavia è una misura che io difenderei fino alla morte, perché comunque non si può lasciare le persone nella povertà, ma se ti fermi
si deve combattere la povertà e non i poveri, come fa questo governo, diciamola così.
Certo.
E allora siete sempre all'ascolto di Radio Immagina e abbiamo come ospite Carmine Fotia, che ci sta raccontando di questo suo ultimo libro, Lettera a un partito mai nato. E io in conclusione farò due domande ancora a Fotia, e sono le seguenti. Intanto una considerazione: mi ha fatto molto piacere trovare nel libro anche molti riferimenti a Radio Immagina, ai suoi fili diretti, ci sono alcuni ascoltatori citati per nome e cognome, e Carmine è un attento, è un amante della radio, oltre ad essere stato direttore, come dicevo all'inizio, di Italia Radio, e questo mi ha fatto molto piacere. Volevo chiedere due cose a Fotia. E intanto, se ci sono, perché all'orizzonte c'è qualche presentazione, mi pare proprio due a Roma nei prossimi giorni.
Sì, guarda, il 4 aprile alle 18:30 lo spazio Mezzè a Roma, in Prati, lo presentiamo insieme a Roberto Di Giovan Paolo, è una cosa conviviale, chi vuole dopo può restare a cena. Poi il 17 aprile invece, un lunedì, alla Lega Eli in Viale Somalia, lo presento con Fabio Martini, Chiara Gribaudo, Roberto Morassut, Antonella Melito, Antonio Rosati, insomma sarà un po'
Una discussione. Intanto in bocca al lupo per le presentazioni e per il libro. Ma l'ultima domanda è questa: c'è un capitolo che a me ha colpito molto, che riguarda le garanzie di tutti, il garantismo, che è parte integrante, un tempo si sarebbe detto della sinistra europea, si diceva il PC, ma proprio non può non essere l'abito dei riformatori e della sinistra in Italia e in Europa. È molto bello quel capitolo. Perché hai deciso di mettere, di scrivere un capitolo sul garantismo?
E chiudiamo qua. Perché credo che questo sia uno dei punti su cui nell'alleanza con i 5 Stelle il PD ha perduto di più la sua identità. E credo che è un problema che va risolto, perché questo frena l'evoluzione del Partito Democratico. Perché nel libro io pubblico anche in appendice l'ultima intervista televisiva che mi concesse Bettino Craxi, perché quello è un altro nodo, sempre sul tema del garantismo, che non è stato risolto e affrontato. Io penso che sia necessario, perché il garantismo è ciò che difende i diritti, il garantismo non difende il diritto di ciascuno, il garantismo difende il diritto delle persone a vivere in libertà, tutela la loro libertà, la loro sicurezza, e soprattutto che non debbano finire sotto le grinfie di una giustizia lunghissima che non arriva mai e che spesso si fonda su teoremi. Io racconto la storia di Mario Oliverio, che era l'ex presidente della Regione Calabria, che ha subito una quantità di processi, di umiliazioni incredibili, per poi risultare completamente estraneo a ogni accusa. Ecco, su questo il PD ha fatto poco. Mi auguro che il PD, che è l'Islam, che è la nipote di un grande socialista garantista, che è Agostino Migliani, che su questo sia veramente una svolta, ma lo vedremo presto quando arriveranno in Parlamento le battaglie da fare, perché questa destra che aveva promesso il garantismo invece è il contrario.
Io ringrazio Carmine Fotia, questo suo bel libro, Lettera a un partito mai nato, e agli ascoltatori di Radio Immagina, buon proseguimento dell'ascolto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.